No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Buonasera, benvenuti a un'altra puntata di Hollywood Party. Vi siamo mancati ieri, eh? Anche noi ci siamo mancati e ci siete mancati. E ci siamo mancati soprattutto io, Alberto Crespi ed Enrico Magrelli. E noi trasferiamoci sulla Croisette, Enrico. Riprendiamo i nostri contatti a distanza, molto distanziati, con il Festival di Cannes, sì, certo. Dal quale mi giungono voci di code, assembramenti, prezzi esplosi all'ennesima potenza. Ma noi parliamo di cinema con una giovane regista che porta al Festival, più precisamente alla Semaine de la Critique, la sezione delle opere prime e seconde, il proprio film d'esordio. Piccolo corpo di Laura Samani. Laura, buonasera e benvenuta
a
Hollywood Party.
Ciao, grazie per i ragazzi soprattutto.
Sì, infatti. Senti Laura, noi non resistiamo, per 30 secondi facci la cronista, in che punto di Cannes sei e com'è la situazione logistica e umana intorno a te?
Ma io sono seduta su uno scalino davanti ad una vetrina, perché ho cercato di mettermi il più appartato possibile. Sono vicino al Petit Majestic, che è un bar di grandi serate, di grandi intrattenimenti.
Di grandi assembramenti il Petit Majestic, è storico, no. Fino alle 3 di notte. Stai attenta, sì, mi raccomando.
Sono assembramenti discreti, no, assolutamente. Vabbè. Tanto ogni 48 ore abbiamo un tampone e il sole splende, fa caldo, si sta benissimo.
Bene, e tu sei contenta di essere a Cannes col tuo primo film?
Mamma mia, sono contentissima, anche perché per me è un ritorno, quindi io ero stata nel 2016 qua a Cannes nella sezione di Cinefondation.
Sì.
Ecco, mi stanno facendo alzare dallo scalino. ero nel 2016 in Cinefondation con il mio corto di diploma del Centro Sperimentale di Cinematografia, certo. La Santa che Dorme. E quindi tornarci dopo 5 anni con il primo film lungo, tornare tra i grandi, diciamo, è bellissimo, è proprio commovente.
Infatti.
Ma tra l'altro Laura, appunto, parlavi di 5 anni, da quello che abbiamo letto, la gestazione di Piccolo Corpo è cominciata nel 2016 ed è cominciata davvero in modo anche abbastanza singolare. Vuoi raccontarlo ai nostri ascoltatori?
Assolutamente sì. Ma è iniziato proprio grazie alla Santa che Dorme, perché un signore della mia regione, del Friuli Venezia Giulia, aveva visto il corto e mi avvicinò chiedendomi se ero a conoscenza dell'esistenza di questi santuari molto particolari, in cui avveniva un miracolo, in cui si riportavano in vita i bambini che erano nati senza respiro, solo appunto per il tempo di un respiro, quindi quello necessario a battezzarli. E io sono rimasta molto impressionata da questo racconto e avevo iniziato a pensare a un soggetto a riguardo, e proprio quell'anno, nel 2016, qui a Cannes, ho incontrato ad uno dei padiglioni del mercato Nadia Trevisan, che è la produttrice di Nefertiti Film, e parlandole del progetto ne è rimasta profondamente impressionata a sua volta e abbiamo iniziato a lavorare insieme. Quindi è nato tutto a Cannes.
Tutto è nato a Cannes e tutto torna a Cannes. Laura, ascoltiamo una clip, una scena del tuo Piccolo Corpo.
Con piacere.
Padre.
Siete pallida.
Gioia, perché Antonio, nostro fratello, è arrivato alla casa del padre. La sua anima le salva. Non stai a aver timore, dov'è aver fede. Domandè e ve vignerà da. Cercare e troverai. Bussè Deve sarà aperto.
Stiamo parlando con Laura Samani, regista italiana di Piccolo Corpo, il film che rappresenta l'Italia alla Semaine de la Critique del Festival di Cannes. Io vorrei approfondire un po' quello che ci hai appena raccontato molto rapidamente, Laura, perché leggendo, sia vedendo il film che leggendo le tue note di regia, io sono rimasto veramente molto colpito da questo fenomeno che, confesso, non conoscevo. Tu dici nelle note di regia che in Italia e anche in altri paesi, soprattutto in Francia se non ricordo male, erano centinaia questi santuari dove si diceva venisse compiuto questo miracolo. E quindi il tuo film è veramente un'indagine in una forma di religiosità popolare, forse mi viene da dire di cristianesimo pagano addirittura, che è molto interessante e molto poco conosciuto.
È esattamente così, ed è anche la cosa che mi aveva colpito, il fatto che il fenomeno fosse così diffuso, perché, come hai detto bene, parliamo di centinaia di santuari in tutto l'arco alpino, e in Francia erano 270, e c'è questo studioso, sì, veramente, c'è questo studioso famosissimo sull'argomento, il più illustre, che si chiama Jacques Gély, che li ha documentati, ha fatto ricerche a riguardo. E io ovviamente ho iniziato a risalire questa corrente impossibile di questo torrente nozionistico, in fin dei conti, e a un certo punto ho detto no, devo cercare di farlo convergere in quello che è l'imbuto per me del cinema, per indagarlo in maniera emotiva e non solamente appunto storica o da teologa, quale non sono peraltro.
Naturalmente, naturalmente. Bisognava trovare una storia, e tu hai trovato la storia di questa ragazza che ha appena partorito una bimba, vero? Ricordo bene?
Sì.
Una bimba nata morta, senza respiro, e intraprende questo viaggio. Quando, sempre nella nota di regia, tu spieghi che di solito erano i padri a fare questa cosa.
Esatto, ma perché si trattava di viaggi lunghi, pericolosi, e in qualunque caso, insomma, su terreni non propriamente amabili, chiaro, perché erano quasi sempre in montagna, erano degli eremi. E io non mi rassegnavo a questa idea di vedere invece, di sapere una donna che rimaneva in attesa, che era chiaramente distrutta non solo dal dolore ma anche a livello fisico, essendo una puerpera, e che attendeva probabilmente stanando il rosario. Quindi mi sono chiesta cosa succederebbe se fosse la madre a fare il viaggio, ed è la prima domanda che ho posto ai co-sceneggiatori.
Tra l'altro dico i nomi delle due delle interpreti, poi ce ne sono tanti naturalmente, no? Celeste Scutti e Ondina Quadri. Laura Samani,
esatto.
Una cosa molto, molto importante del tuo film, che nasce dalla tua regione, però nel film poi c'è un rapporto molto quasi fisico dei personaggi con il territorio, con il paesaggio, con la natura, e questo credo fosse una cosa che tu avevi immaginato, progettato in questi lunghi anni di preparazione. Non è un effetto da set, ecco, chiamiamolo così, non è che poi l'hai scoperto?
No,
nel momento in cui...
assolutamente. Abbiamo girato in Friuli Venezia Giulia principalmente, che è la regione in cui sono nata e cresciuta, e abbiamo fatto una puntatina in Veneto e una brevissima a Roma, però appunto la stragrande maggior parte delle riprese sono avvenute in Friuli Venezia Giulia. E quello di cui abbiamo sempre parlato con Elisa Dondi e Marco Borromei, che sono i cosceneggiatori, è di favola nera o favola cruda. Quindi in questo aspetto di gotico, così di crudezza, per me era necessario, poi siamo riusciti a veicolarlo anche grazie alla costumista, alla scenografa, al direttore della fotografia, di riuscire a mantenere una pasta di realismo e non solamente di mitologia.
Laura Samani, allora noi ti salutiamo, ti lasciamo alla tua canna, ti auguriamo il meglio naturalmente con un piccolo
grazie.
Corpo e poi ci torneremo sicuramente quando il film arriverà nelle sale. Stai bene, a presto.
Grazie,
bocca al lupo,
ragazzi.
E grazie
viva
di tutto.
A voi, ciao.
Enrico, abbiamo al telefono uno, per il momento no, forse tutti e due, certo, i registi del prossimo film italiano di cui parliamo.
Verifichiamo immediatamente.
Adesso facciamo l'appello e vediamo chi c'è e chi non c'è. Si tratta di Re Granchio, che partecipa alla prestigiosissima sezione della Ken Zander Realizzatore, e i registi si chiamano Alessio Rigo De Righi. Ci sei?
Sì, ci sono.
Buonasera.
Ciao, ciao.
Buonasera a voi, grazie per per il collegamento.
Ma grazie a te. E Matteo Zoppis, che invece non si riusciva a trovare, invece ci sei?
Eccomi.
Ciao Matteo.
Ciao.
Dai, facciamo anche con voi questo gioco, visto che è la prima volta che siete a Cannes, immagino di sì.
Sì.
Diteci dove siete e cosa sta accadendo intorno a voi. Come stiamo ad assembramenti, casini, code?
Io ho i piedi nella sabbia in questo momento.
Infatti sento dell'acqua.
Siamo
davanti
al mare,
sei, Alessio?
Non so se potete sentire il rumore, sì.
Lo sentiamo, lo sciabordio.
Alla spiaggia della Kinzen. Insomma,
state cercando dei granchi?
Guarda, ci siamo messi in acqua poco fa per cercare qualche granchio e non ne abbiamo trovati ancora. Ti faremo sapere.
Bene.
No, vogliamo sapere tutto.
Ci fa piacere che vi divertite anche, oltre che lavorare, perché Cannes è duro lavoro, scherzi a parte, perché la gente pensa, Cannes, le palme, sì, vabbè. Re Granchio è veramente, ne parlavamo poco fa con Enrico, è veramente un oggetto, un film, un oggetto molto molto particolare. Tanto che io ho quasi paura a raccontarlo, perché è un film decisamente diviso in due parti, si svolge alla fine dell'Ottocento, se non ricordo male. La prima parte si svolge in Tuscia, cioè in una Italia molto rurale, molto... sì. E la seconda addirittura nella Terra del Fuoco, tutto questo all'interno di una cornice invece contemporanea, dove alcuni cacciatori, alcuni anziani di oggi, dei nostri giorni, raccontano questa storia. E proprio a metà del film uno di questi signori dice: le storie sono come, uno le racconta in 10 parole, poi queste parole diventano 15, poi diventano 50 e non si sa mai a quel punto dove sta la verità e dove sta invece l'elaborazione, la fantasia. È un po' come la famosa battuta dell'uomo che uccise Liberty Valance, no? Se la realtà diventa leggenda, stampate la leggenda. È un po' questo il senso del vostro film, ragazzi.
Beh, direi di sì, assolutamente. Cioè, noi, a parte, siamo grandi fan di quel film che è appena citato.
Meno male, sono contento.
Comunque, sì, diciamo, la nostra idea era di partire da una storia orale che in Italia viene raccontata in una tavolata e che poi questa storia viene trasportata dall'altra parte del mondo e lì dove si sono perse le tracce... la storia si allaccia con delle storie locali, quindi delle storie della, in questo caso del sud, dell'Argentina, e nel farlo forma una nuova storia che diventa una leggenda.
Vi va di raccontare voi la storia di partenza, decidendo voi fino a che punto arrivare, per non fare, come si dice oggi con una parola orribile, per non fare degli spoiler? Matteo, Alessio, chi si lancia?
La storia di questo Luciano che a fine del 1800 entra in conflitto con il principe del paese in cui vive per via del diritto di passaggio da una porta e a causa di questo conflitto commette un fattaccio e viene costretto a fuggire nella Terra del Fuoco. E quindi il film da una fiaba diventa praticamente un film di avventura.
Esatto.
Cambia genere.
Sì, decisamente.
Diciamo. No, ma era quella di lavorare sul genere in quel modo, no? Sul genere western, che è costruendo un personaggio che non riesce a trovarsi, che non riesce a trovare un luogo nel mondo e allo stesso tempo costruire una specie di prologo a quello che è in genere il western, no? Quindi un lungo prologo in cui si gettano le basi per il conflitto del personaggio e poi far esplodere la narrazione, in questo caso nel sud, in Sud America, nella Terra del Fuoco.
No, ma infatti, appunto, per dare un'idea a chi ci sta ascoltando, nel film sia il paesaggio della Tuscia che il paesaggio della Terra del Fuoco veramente sono raccontati e inquadrati come lo avete appena detto, no? Come se stesse dentro un western. Ascoltiamo una prima clip del Re Granchio e poi volevo chiedervi una cosa.
E lui non vuole chiudere,
e basta.
Lui
non vuole chiudere,
e basta.
Fa del buffo come fatto
io. A noi ce la fanno.
È una porta, non la vuoi aprire, va bene?
Perché quelli fanno il giro troppo lungo, le pecore non mangiano mai.
Non ti illude, che non è come la pensi
tu. La porta aperta invece dopo
io. Non è come la pensi tu.
No, come la pensi tu.
Sì.
No.
Sì.
Bravo,
no, sei bravo tu.
Sulla roba mia ci facciamo far padrone.
Allora forse ti ha capito. Dopo 20 anni ho diritto di passaggio.
Sì, fa le
ha capito o ti ha capito?
Fa le leggi
a modo. La roba. La roba tua è sempre la tua, però il passaggio anche mio.
Io ci sono sempre passato, da ragazzino pure. Mi ricordo, sempre aperta. Oppure Severino c'è sempre passato con le pecore, Giovanni. E mo? Mo la chiude? Perché ha deciso un giorno che la vuole chiudere.
Ma sono da far giro.
Io non faccio.
Sono domande che ha aperto e deve restare aperto.
Ma che diritto c'ha?
C'è la principe, la terra, la sua.
Pure io da ragazzino ci passavo.
Ma di che c'è paura di venire?
Allora, io ho pure una figlia da mantenere. Che fa? Vado in galera la figlia poi? Che fa? Lascio sola?
E il padrone fa come le pare. Ha capito? Non comandi tu, comanda il padrone.
Tu fai come ti pare, hai capito? Spacci, fai i casini. E il tuo padre ti ripara.
E che vuol dire?
Che vuol dire? Tu c'hai il padre dottore.
E quindi?
E tu hai il culo parato, amico. Noi no.
Questa è una scena di Re Granchio, il film della Can Zen. Stiamo parlando con i due registi, Alessio Rigo De Righi e Matteo Zoppis, e in questa scena ci sono i cacciatori, chiamiamolo così, le persone di oggi, e poi nel montaggio sentiamo anche però le voci, no, del grande protagonista, di questo Luciano, che a un certo punto combatte contro il principe, combatte con, così, per il diritto di attraversare questa porta. Volevo chiedervi, nel film c'è un utilizzo molto ampio anche dei canti popolari, no? Come se fossero delle ballate che chiosano o accompagnano quello che voi raccontate. Ci concentriamo un po' su questo aspetto non indifferente del vostro film?
Sì, i canti popolari, noi abbiamo lavorato con il grande Vittorio Giampietro, che è il musicista del nostro film e anche dei nostri film precedenti, e abbiamo ricercato dei canti popolari, scoprendo che questi cambiano nel loro contenuto a livello di parole, appunto, mantenendo la melodia, da regione in regione, e quindi abbiamo utilizzato anche la musica e in particolare i canti popolari per come elemento narrativo dentro il film, per cercare di approfondire alcune questioni modificandone i testi dalle originali.
Ci raccontate un po' le riprese in Terra del Fuoco, viaggio per il quale vi invidio molto, non lo nascondo, è uno dei luoghi del mondo che mi piacerebbe molto vedere, però ecco, com'è andare lì a girare un film, anche da un punto di vista logistico, com'è andata?
Guarda, io in realtà, Alessio, vivo a Buenos Aires, quindi per noi è stato abbastanza naturale pensare il film diviso in due parti, una parte nella Tuscia dove avevamo girato con Matteo i due film precedenti e la seconda in Argentina dove io sto da un po', e la seconda parte del secondo capitolo del film girato nella Terra del Fuoco è stato oggettivamente avventurosa come esperienza e, con alcune difficoltà logistiche chiaramente per via delle location impervie, difficili da raggiungere,
e della pandemia anche. Abbiamo girato il film durante l'anno in cui, diciamo, era tutto in lockdown. Quindi...
Nel 2020 avete girato?
Nel 2020, sì.
Quindi anche in Argentina la situazione era quella, anche in quelle zone così sperdute.
Abbiamo girato a settembre 2020 la parte italiana e poi a febbraio 2021 la parte argentina, con grande abilità da parte dei nostri produttori, che sono riusciti a trovare la giusta finestra all'interno delle diverse ondate di virus, del quale non parliamo perché ne sentiamo anche eccessivamente.
Ma naturalmente.
Gli effetti, certo.
Il vostro film è distribuito da Luce Cinecittà, quindi uscirà in Italia. Mi viene da chiedervi se uscirà anche in Argentina. Sarebbe bello farlo vedere da quelle parti. Tra l'altro la seconda parte è parlata in gran parte in spagnolo, quindi sarebbe uno sbocco naturale.
Assolutamente sì, il film sarà distribuito in Argentina probabilmente a inizio dell'anno prossimo. La seconda parte è girata quasi interamente in spagnolo, salvo per un piccola scena alla fine in cui il protagonista parla in italiano.
Dunque, una cosa che credo sia importante sottolineare quando poi andrete al cinema, parlo naturalmente in questo momento agli ascoltatori, è che tranne la parte nella Terra del Fuoco, e tranne la protagonista Emma, tutti gli altri sono dei non attori, no? In alcuni casi il protagonista è un artista, gli altri sono dei contadini, degli operai, dei cacciatori, e sono brevissimi, devo dire, no? Quindi
sì, grandi facce, avete fatto
sì, molto molto belle, quindi evidentemente siete stati molto bravi nel dirigerli. Noi vi salutiamo per ora, naturalmente poi torneremo sul film appena sarà a disposizione per le sale. Alessio Rigo De Righi e Matteo Zoppis, vi salutiamo con un'altra clip del vostro film Ken Zen a Cannes, Il re granchio.
In bocca al lupo.
Grazie, crepi il lupo, grazie mille.
No, è qualcosa che assomiglia alla Madonna, le stelle, che non nessuno le guarda più, la luna. Lei sì, ancora, ha un rapporto con l'universo. La Madonna ce l'ha ancora, ed è in contatto.
Che corona poi?
Corona. La corona non serve a nulla, la corona servono ai poveri uomini.
Che non copre?
No, che non si occupano di sacro. È la Madonna che ha un cuore d'oro illuminato, Tu lo vedi, è un campo che brilla, insomma. Immaginati un campo di pecore con corazzate d'oro. Eccolo là, il suo vestito.
Che bello.
Bisogna aspettare per dire una cosa bella.